Radio Nuova Trieste presenta Famiglia e Vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.
Cari ascoltatori, buongiorno, bentrovati nel nostro appuntamento settimanale in questa calda estate. Oggi vi voglio raccontare una storia e questo spiega il titolo un po' strano di questa nostra conversazione odierna, Andata e ritorno dall'inferno. È il titolo di un articolo che è apparso proprio qualche giorno fa a firma di Lucia Bellaspiga su Avvenire. È una storia di vita, una vita faticosa che ha cambiato a un certo punto, ma vediamo insieme. La mia vita è stata un ring dove il male e il bene si sono affrontati per 20 anni e in mezzo c'ero io, con le mie disperate risalite e le cadute, sempre più in basso, fino al giorno in cui il secondo aborto volontario mi ha messa KO e io mi sono tolta la vita. O almeno ci ho provato, perché l'amore di Dio ha vinto in un giorno d'agosto. La vita di Alessandra Pelagatti, attrice romana, sembra tratta da un film, ma colpisce per la schiettezza con cui lei accetta di raccontarsi, con la speranza di parlare al cuore di tante donne, sorride. Io non voglio convincere nessuno, semmai desidero che la mia sofferenza possa essere d'aiuto ad altri. Ma partiamo dall'inizio. L'aborto entra presto nella sua vita. Avevo 5 anni quando i miei divorziarono e io sono cresciuta tra una mamma ansiosa di libertà e un padre lontano. Così iniziai anch'io ad apprezzare quella libertà. Che bello uscire la notte senza divieti, che bello andare in vacanza con il mio ragazzo a 14 anni, mentre le antiquate mamme delle mie amiche non permettevano nulla. A 15 anni, presa dal panico per una possibile gravidanza, parlai con mia mamma, che mi aiutò a prendere la pillola del giorno dopo. Pericolo rientrato, pensammo. A 18 anni avevo un altro fidanzato. Nonostante le apparenze, non ero una ragazza facile. Ho sempre avuto storie lunghe e serie. Fatto sta che rimasi incinta e mia madre non ebbe dubbi. Ero troppo giovane per rovinarmi la vita con un bambino. C'era tempo per queste cose. Sapeva lei cos'era la cosa giusta. Alle mie perplessità, il suo amico ginecologo mi spiegò che prima dei 3 mesi non è una vita. Il mio ragazzo pronunciò una sola frase: preferisco di no, ora no. Innaffiando di lacrime i libri della maturità, presi l'appuntamento in ospedale e lì scesi nel primo girone infernale. Che cosa avvenne in quel reparto? Mi diedero un ovulo preparatorio, nessuno mi spiegò come funzionasse. Poi attesi ore in uno stanzone con altre 7 donne. Ci venivano a prendere una dopo l'altra per la sala operatoria. Si usciva in due e si tornava sole. Io e un'altra ragazzina ci fissavamo in continuazione, sul volto una richiesta di aiuto che non sarebbe mai arrivata. Ho pensato spesso a lei in questi anni. Quando fu il mio turno, in un lampo di lucidità dissi che non volevo più farlo, ma lì arrivò il macigno. Il ginecologo mi disse che l'ovulo era abortito e se volessi tornare a casa avrei abortito. Per 3 anni non riuscii più a fare l'amore e la nostra storia finì. Dopo qualche anno mi innamorai di nuovo. Ma di nuovo il colpo sul ring. Era un ottimo ragazzo anche lui, rimasi subito incinta e questa volta, dopo la domanda di rito, a lui e la consueta risposta «preferisco di no, non ora», sapevo già cosa fare, fiera dell'utero che era mio e che a 24 anni avevo imparato così bene a gestirmi io, stesso ospedale, stesso ginecologo. Ma qui iniziò il baratro. Dopo l'aborto Mi sentivo vuota, rabbiosa, provavo odio per il mio ragazzo, per mia madre, per me, bestemmiavo con astia. Mi sdraiai più sul letto e non mi alzai più per 13 anni. Chiesi aiuto a psichiatri, psicofarmaci, libri New Age, buddismo, ricerca spasmodica di un senso. Ho immaginato mille volte la mia morte. Perché non mi suicidavo? Se lo faccio e non mi riesce, mi chiedevo. E se esistesse davvero questo Dio? Se per l'eternità mi trovassi in una sofferenza peggiore della mia? Quanta paura di morire, quanta paura di vivere. Intanto cresceva in me un totale rispetto per la vita. Diventai vegetariana per non uccidere esseri viventi. È pazzesco come la coscienza ci parli. La carriera teatrale a 29 anni le restituì la passione. Il teatro e i gatti. Ma allora erano tentativi di riempire un vuoto che restava inesauribile. Il teatro però mi fece incontrare Massimo, oggi mio marito, che era ateo come me, ma strumento di Dio per guarirmi. A 35 anni ero finalmente pronta ad accogliere il bambino che, ne ero certa, sarebbe arrivato subito, come sempre. Invece non arrivò mai. Il rancore era incontenibile. Prendevo ai pugni il mio ventre vuoto, tanto che Massimo mi propose di andare ad Assisi sulla tomba di San Francesco. Lo seguì al culmine dell'indifferenza, con aria di sufficienza guardai lui che per la prima volta in vita sua si inginocchiava, supplicando di aiutarmi. Ogni donna incinta che incontravo per strada era una spietata morsa al cuore. Dove erano i miei due bambini? Mi chiusi in casa, sempre più rabbiosamente atea. Solo la figura di San Francesco continuava ad attrarmi per simpatia. Anche lui amava gli animali, anche lui sentiva che nella vita potere e ricchezze non valgono nulla. Massimo mi regalò una Bibbia. Il Vecchio Testamento l'abbandonai quasi subito, ma il Vangelo misteriosamente mi affascinava per lo splendore delle parole di quel Cristo che non conoscevo. Ma più intravedevo il paradiso e più l'inferno interiore mi tirava giù. Una serie di persone dovevano ancora fare un pezzetto di strada con lei, dice la bella spiga nell'intervista. Persone positive o negative, ringrazio tutte, perché tutte hanno avuto il loro ruolo di salvezza. Don M., prete distratto e frettoloso da cui scappai, quindi padre Alessandro, che allo specchio di San Francesco a Narni mi fece intuire che l'amore consente a tutti di ripartire da zero. Da lì Don Antonio, che a Roma affrontò quella che annunciai come una confessione lunga 20 anni e che mi strapazzò. Ok, hai fatto un sacco di fesserie, ma sei pentita. E a Dio non interessa più il passato. Vuole che rendi gloria a Lui con la tua vita. Adesso, oggi. Tutto chiaro in teoria. Ma se mi perdonava Lui, non mi perdonavo io. I rimpianti venivano fuori, uno dopo l'altro, come foulard annodati tra loro dal cappello del prestigiatore. Per risalire mi mancava ancora un ultimo gradino, in giù. Il 30 del 2010 ingoiai quelle pillole. Mi trovò ottimo, fu salvata. Ed allora festeggio il 1° maggio come il mio secondo compleanno. E finalmente è arrivata la luce. Per caso un'amica mi parlò di Medjugorje, era in partenza per un pellegrinaggio e io sentii come acqua fresca il bisogno di spolverare il Padre Nostro, l'Ave Maria, che solo mia nonna da piccola mi aveva insegnato. Tornarono fuori parola per parola. All'ultimo si liberò un posto in pullman e io, senza alcun dubbio, andai a vendere tutto il mio oro, vecchie catenine, regalini dei fidanzati, stavano chiuse da anni in un cassetto e un viaggio così importante mi sembrava il miglior modo per continuare a far vivere l'amore che quegli oggetti rappresentavano. Oggi, sia Catenine che fidanzati li ricordo con profonda gratitudine. Sempre per caso, la partenza fu nella notte tra il 1 e il 2 agosto, giorno del perdono di Assisi. Il perdono, la sua eterna ricerca. Feci di via Crucis di notte sul monte Krizevac e arrivammo all'alba all'enorme crocifisso che benedice la vallata, mentre il sole si affacciava inondandoci di luce e calore. 3 ore di salita. In preghiera io. La mia fatica non fu fisica, fu fare i conti con i rosari. Alcuni giorni ero satura e mi chiudevo in camera, ma la sensazione di pace la respiravo con stupore. Soprattutto mi meravigliava quella folla multicolore di pelle, di bandiere, di culture e di lingue. Durante le messe si sollevava un boato di preghiere comuni, ognuno nella sua lingua. Dicevano la stessa cosa. E poi le testimonianze, quante esperienze di morti senza Dio si erano tramutate in gioia. Volevo anch'io quella rinascita in Cristo. E il 6 agosto avvenne. Cosa accadde di preciso? Dovevamo scrivere in un foglietto le nostre richieste a Maria. Mi sembrava una cosa ridicola, ma iniziai. Cara Maria, poi mi bloccai. Cosa potevo chiedere? Un bambino? Di non stare più male come un cane? Alla fine, anziché chiedere, mi venne di offrire qualcosa. Non sono io che devo chiedere una cosa a te. Semmai io devo farti un dono. Ti prometto che il mio ritorno proverò a fare ciò che mi chiedi. Corsi da sola sopra la collina delle apparizioni e nascosi tra le rocce la mia lettera, tutta accartocciata. E per la prima volta mi inginocchiai, altra cosa che prima consideravo ridicola. Il giorno dopo eravamo al Santo di Padova e il frate Giorgio, senza conoscermi, mi disse parole che mi aprirono a un amore incommensurabile, caldo e accogliente. In un istante mi sentii perdonata. Ecco, concludiamo qui questa storia di andata e ritorno dall'inferno. Grazie per averci seguiti e buona settimana di Ferragosto.
Radio Nuova Trieste ha presentato Famiglia e Vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.